Abbiamo già visto nelle ultime lezioni come nell'Ottocento, in particolare intorno alla metà dell'Ottocento, l'atteggiamento della società occidentale adotta uno sguardo decisamente più attento alla realtà che la circonda. Questo a livello della cultura, dell'arte, del giornalismo, ma anche a livello politico, sociale e culturale in genere. Le motivazioni di questo cambiamento sono molteplici e in parte le abbiamo già accennate. Prima di tutto la fotografia. La fotografia abbiamo detto che nasce ufficialmente nel 1839 quando Daguerre presenta le ricerche che in realtà già da alcuni anni portava avanti all'Accademia delle Scienze e delle Arti di Parigi. Il fenomeno della camera ottica, della visione era già stato descritto da Aristotele nel IV secolo a.C., ma è in particolare l'arabo Alzen che farà degli studi sui raggi luminosi sulla teoria della visione. Li descrive in un testo che arriva in Occidente grazie alla traduzione del monaco Vitellione. E proprio a questo testo si ispirerà Leonardo da Vinci per descrivere il funzionamento e l'esperimento della camera oscura in uno dei suoi codici più famosi, che è il Codice Atlantico. Questo fenomeno verrà poi utilizzato molte volte anche nei secoli successivi da molti pittori, in particolare nei vedutisti del Settecento come Bellotto e Canaletto. Alcune delle loro camere ottiche sono ancora oggi conservate nei musei. Ci sono delle teorie che pensano che lo stesso Caravaggio possa aver sfruttato questo fenomeno, questo trucco, in alcuni dei suoi quadri. Infatti, in alcuni restauri si sono trovati dei colori fosforescenti come sinopia, cioè al di sotto del colore della pittura ultima, ma come proprio disegno preparatorio. E questo colore è fosforescente. Ci si è chiesto quindi per quale motivo, che ragione ci potesse essere per utilizzare un colore di questo tipo. L'idea è quella che Caravaggio mettesse nel suo studio i soggetti che voleva dipingere, i modelli, la frutta o gli oggetti che voleva dipingere, li illuminasse con delle forti luci radenti e poi, oscurando tutto l'ambiente attraverso dei sistemi di specchi, esattamente come funziona e accade in una camera ottica, riportasse l'immagine, facesse riflettere l'immagine sulla sua tela, la ricalcasse con del colore fosforescente proprio per poterla vedere. A quel punto, ricalcata l'immagine, riportava luce all'interno dello studio e andava a dipingere, ovviamente in maniera tradizionale con la tecnica che lo contraddistingue. Ma torniamo ai nostri daguerrotipi. I daguerrotipi hanno un limite che è quello cioè di essere degli esemplari unici. Daguerre aveva infatti ideato un sistema per cui la luce colpiva un supporto e lo sensibilizzava. E poi lui fissava quell'effetto, ma non potevano essere create delle copie di questo effetto. Dobbiamo aspettare il 1841 quando un inglese, Talbot, inventerà e brevetterà un sistema proprio per poter fare più copie di un'immagine, esattamente come funziona ancora oggi, grazie alla creazione di un negativo su vetro. Nel giro di pochi anni, di pochi decenni, la tecnica fotografica si sviluppa velocemente perché acquista un successo incredibile a livello sociale. E più si diffonde a livello sociale, più abba si abbassa il prezzo di una fotografia che ben presto arriva alla portata di tutti. Tutti possono, o quasi tutti, insomma, possono avere una fotografia. A questo punto mette in forte crisi l'arte. Perché se la pittura aveva sempre avuto il ruolo di riprodurre in maniera fedele la realtà, a questo punto c'è una tecnica che lo può fare più velocemente, in maniera più precisa e soprattutto in maniera economica. Quindi in realtà la pittura, a meno che trova un'altra ragione del suo esistere, non avrebbe più senso. All'inizio vediamo che la fotografia e la pittura si influenzano enormemente. All'inizio è proprio la fotografia a scimmiottare, a copiare quelli che sono gli stilemi, gli usi e le strutture del linguaggio pittorico, nel modo in cui vengono agghindati e messi in posa i personaggi che devono essere fotografati, ma anche proprio nella composizione e nelle inquadrature. Poi pian piano la fotografia si rende conto che invece Il linguaggio fotografico è un linguaggio completamente diverso da quello pittorico e ha delle sue peculiarità. È un linguaggio che va assolutamente inventato, ma che ha delle sue caratteristiche molto espressive e che devono essere sfruttate e utilizzate. Il taglio fotografico, per esempio, cioè fare un'inquadratura che non è composta, strutturata a priori, ma che nasce anche dalla velocità con cui si può fare una fotografia. Velocità che permette di catturare la realtà delle cose nel momento in cui accadono e quindi andare a cogliere gli istanti esatti a livello di cronaca, ma anche dell'atteggiamento delle persone che non sono in posa, non sono in qualche modo falsi, strutturati, pensati, ma invece rispecchiano in maniera diretta la realtà degli accadimenti quotidiani. E questa grande capacità della fotografia è proprio ciò che influenza poi il linguaggio anche a livello letterario, poetico, teatrale e più tardi del cinema. L'alfabeto della fotografia, fotografia si chiama infatti, cioè grafia della luce, disegno della luce, disegno fatto attraverso la luce, diciamo l'alfabeto è basato su due elementi che caratterizzano la macchina fotografica: il tempo, cioè per quanto tempo l'otturatore rimarrà aperto e quindi quanta luce farà entrare. Tempo e luce sono i due elementi che il fotografo gestisce per poter creare una fotografia secondo ciò che vuole raccontare. E ne abbiamo parlato in maniera approfondita nelle lezioni dedicate alla fotografia. Gli impressionisti saranno molto attenti alla fotografia sia come elemento che influenza ciò che poi loro faranno nella loro ricerca, ma anche perché utilizzano spesso la fotografia come documentazione, come spunto, oppure in alcuni casi è il linguaggio fotografico a influenzare i loro quadri, ad esempio il taglio fotografico, cioè inquadrature che sono molto più ingenue. Apparentemente, ovviamente, che sono più immediate, per esempio, vedere una ballerina o un personaggio tagliati non avrebbe avuto senso. Ne abbiamo avuto un unico esempio in passato, nel 1400, con Beato Angelico, nella deposizione di Beato Angelico, dove aveva tagliato alcuni personaggi, probabilmente immaginando che quella grande cornice dipinta da Beato Angelico e Lorenzo Monaco fosse una specie di finestra al di là della quale si apriva uno spazio reale in cui invitare il fedele a immergersi. È un quadro però molto molto particolare, altrimenti non aveva senso, e infatti non aveva mai avuto senso nei secoli precedenti, tagliare delle figure, ma invece tutti i pittori avevano pensato di inquadrare correttamente e di collocare correttamente i loro soggetti all'interno del quadro rappresentato. Il realismo, come dicevamo, nell'Ottocento è motivato da tutta una serie di fenomeni che non sono solo legati all'immagine, alla fotografia, per esempio, ma per esempio ai moti rivoluzionari del 48 che porteranno a nuove conquiste sociali e alla genesi e alla nascita di nuove nazioni. Nel 1948 Marx ed Engels pubblicano il manifesto del Partito Comunista e nel 1967 pubblicheranno il primo volume del Capitale. L'analisi di Marx ed Engels si basa su dei presupposti e strumenti completamente diversi rispetto ai canoni precedenti, molto più attenti ai fenomeni strutturali, ai fenomeni economici, per poter analizzare la società. Altro elemento caratterizzante è il metodo scientifico, che sprona la dottrina del positivismo e porta una grande fiducia dell'uomo nelle proprie possibilità, e nelle proprie tecniche e nel progresso tecnologico, e naturalmente da cui deriva uno sviluppo industriale molto, molto forte. Verso la fine dell'Ottocento ci sono due nuovi linguaggi che saranno fondamentali poi perché caratterizzeranno tutto il Novecento, e questi sono, guarda caso, nascono tutte e due nello stesso anno, anche se sono linguaggi molto diversi fra di loro, e cioè il 1895, quando nasce il cinema per opera dei fratelli Lumière e il fumetto per opera di Hodgkin, che pubblica il suo personaggio Yellow Kid sul supplemento domenicale del New York World. In realtà, per la precisione, dobbiamo dire che oggi La primogenitura del fumetto viene riconosciuta a Töpffer, che è un autore svizzero che all'inizio del secolo, all'inizio dell'Ottocento, inventa quella che è veramente un vero e proprio fumetto, caratterizzato da una sequenza di vignette, da una sequenza di azioni che accadono in queste vignette, da dei balloons. È un vero e proprio fumetto quello di Töpffer. Il problema è che viene pubblicato in pochissime copie e viene dimenticato. Tanto è vero che anche noi fino a poche decine d'anni fa non lo conoscevamo. Il personaggio di Oatcult, Yellow Kid, diventa veramente un fenomeno di massa. È un linguaggio che esiste nel momento in cui parla ad un pubblico. Ecco perché proprio negli ultimi anni si è ritornati a considerare questo personaggio il primo personaggio e il primo fumetto, perché avrà un successo incredibile. Tutti i giornali a quel punto cercheranno di ricreare il successo di Hello Kid e nasceranno poi tantissimi personaggi e tantissimi autori di fumetto. Ritornando nel nostro campo, cioè quello della pittura e dell'arte, abbiamo visto all'inizio di cioè in una delle ultime lezioni, l'opera e le ricerche pittoriche di Gustave Courbet, molto importante e forse il massimo rappresentante del realismo, per due motivi fondamentalmente. Courbet con la sua opera è veramente un grande scardinatore, un grande rivoluzionario del sistema dell'arte, e probabilmente nulla ci sarebbe stato in seguito se non avesse compiuto le sue opere Courbet. Due motivi, dicevamo. Il primo sono i temi dei suoi quadri, che sono tratti dalla quotidianità. Gli spaccatori di pietre, che sono dei lavoratori estremamente poveri, semplici, che nessuno avrebbe mai immaginato di dipingere, nessuno avrebbe mai scelto come tema degno di essere rappresentato. Ma proprio per questo Courbet, ovviamente con una forte carica ironica e contestatrice, li sceglie. E così tutti i suoi quadri, Dopo cena Ornans, Il Forlanare Ornans, Ornans è la cittadina dove vive, dove nasce e dove vive Courbet. Sono temi della quotidianità, di banale semplicità, ma proprio per questo degni di essere rappresentati. L'altra cosa importantissima che fa Courbet accade nel 65, cioè la creazione del padiglione del realismo. In quegli anni i saloon, cioè le mostre ufficiali, erano organizzate dalla critica che derivava dall'Accademia, e naturalmente sceglieva quei pittori che in qualche modo erano legati all'Accademia o che comunque seguivano i dettami dell'Accademia, anche proprio da un punto di vista dei temi rappresentati. Courbet questa cosa non l'accetta, e visto che i suoi quadri non sono stati accettati ai Salon, decide di organizzare una mostra alternativa dove può esporre lui e i suoi amici pittori, cioè coloro che in qualche modo seguono le stesse idee, le stesse ricerche pittoriche. Per la precisione, 2 anni prima, nel 63, era già stato il Salone dei Rifiutati, il Salone dei Refusés, voluto dallo stesso imperatore Napoleone III, perché in quell'anno erano stati rifiutati dai salon ufficiali moltissimi pittori. Era nata una contestazione estremamente forte e aveva portato lo stesso imperatore appunto a costituire un padiglione alternativo. Prima di arrivare agli impressionisti, dobbiamo ancora ricordare l'esperienza dei pittori della scuola di Barbizon. Barbizon, che è un piccolo paese agricolo che si trova ai confini della foresta di Fontainebleau, viene per qualche mese, per qualche anno, abitato da questi pittori che arrivano da Parigi e che scelgono di fare una vita completamente antisociale, contro quella che è la moda, gli usi e i costumi della Parigi bene, del borghese, perché vogliono vivere a diretto contatto con la natura, vogliono ritrovare il sentimento nostalgico della natura, quei valori primordiali, autentici, genuini, basati sul rapporto uomo-natura che l'industrializzazione aveva invece irrimediabilmente cancellato dal cuore della società contemporanea. Gli artisti della scuola di Barbizon non dipingono ancora in plein air, cioè all'aria aperta, ma in realtà ci passano tutto il giorno all'aria aperta, tanto è vero che si abbronzano, e questo che è un aneddoto, una cosa sicuramente non importante, però ci viene ricordata proprio per capire come la loro operazione sarà fortemente criticata dagli ambienti culturali parigini. Ma in realtà è un'esperienza fondamentale per quella che poi sarà gli impressionisti. Il movimento degli impressionisti si forma negli anni 70. All'inizio degli anni 70 a Parigi vi è la cosiddetta Belle Époque, una situazione culturale molto fervente e anche una situazione economica e politica molto positiva, che purtroppo dopo qualche decina d'anni si trasformerà invece in una forte crisi che porterà alla Prima Guerra Mondiale. Ma non ci siamo ancora, per fortuna. Questo è un ambiente positivo, soprattutto in Francia, soprattutto a Parigi. Negli ultimi decenni sono stati svolti degli importantissimi studi scientifici sulla percezione, in particolare da Chevreul, Maxwell e Rudd, che influenzeranno moltissimo i pittori impressionisti e poi i neoimpressionisti, di cui parleremo in seguito. Chevreul è un chimico, lavora nelle manifatturiere Gobelins, che è una ditta che produce tessuti ad arazzi, e facendo il suo lavoro intuisce una cosa molto semplice che in parte era già stata studiata da Constable e da Delacroix, e cioè che se lui utilizza due fili di lana di colori diversi, facciamo un esempio, per esempio un filo di lana giallo e un filo di lana blu, quando questa lana viene in, questi fili vengono intrecciati fra di loro, guardando il maglione o la stoffa che ne ricava, che se ne può ricavare, da lontano il nostro occhio non percepisce il filo giallo e il filo blu, ma i due colori tendono a fondersi insieme e il nostro occhio vede il colore che nascerebbe anche nel vasetto se il pittore mischiasse queste due tinte, e cioè il verde. E così naturalmente per tutti gli altri colori. Da un punto di vista industriale, questa scoperta è molto importante perché Chevreul permette alla sua ditta di produrre stoffe di tre colori differenti, ma in realtà producendo lana di soli due colori. È un'ottimizzazione produttiva. Questi studi, che inizialmente sono fatti proprio semplicemente per una ricaduta di lavoro, in realtà incominciano ad appassionare Chevreul, che porta avanti i suoi studi in quelli che lui definisce gli studi di cromatica. Oggi noi in maniera più corretta definiamo lo studio del colore come cromatologia. Per esempio, il contrasto simultaneo, parla del contrasto simultaneo che è legata alla luminosità dei colori. Luminosità che si raggiunge soprattutto quando noi accostiamo due colori complementari, che creano un fortissimo contrasto che ne accentua le caratteristiche peculiari. Sempre Chevreul parlerà e descrive il cerchio cromatico, che poi in seguito sarà più correttamente definito da Hitten, ma qui siamo negli anni 30 del Novecento, che utilizza due schemi, il cerchio cromatico e la sfera dei colori, all'interno dei quali colloca appunto i colori. Il cerchio cromatico fondamentalmente è caratterizzato dai tre primari, che sono il giallo, il blu e il magenta, il blu ciano e il magenta, che mischiati fra di loro a due, quindi giallo col blu dà vita al verde, che è un secondario, il blu con il magenta dà vita al viola, che è anch'esso un secondario, e così come il giallo e il magenta danno vita all'arancione, che è un secondario. A loro volta, mischiando questi colori, si possono ottenere i terziari e così via. Non all'infinito, perché il nostro occhio in realtà può percepire fino a 256 sfumature di colore, che sono comunque tantissime, diventerebbe quasi difficile potergli dare un nome. In realtà ci sono delle scale cromatiche che sono state definite per esempio dalla ditta Pantone che danno un codice a ognuna di queste sfumature. Questi colori sono racchiusi nel cerchio cromatico, ma se notate nel cerchio cromatico non esistono il bianco e il nero, che possono essere rappresentati in uno schema un pochino più complesso, che è invece la sfera dei colori. Il bianco e il nero allora vengono messi al polo nord il bianco, al polo sud il nero, quindi nella parte più alta il bianco, nella parte più bassa della sfera il nero, mentre in mezzo all'equatore, se fosse il pianeta Terra, noi collochiamo il cerchio cromatico. Tutti i colori che stanno sul cerchio cromatico sono nella loro massima saturazione. E qui andiamo ad analizzare con più precisione quelli che sono dei termini che lo stesso Chevreul formula proprio per poter spiegare correttamente le caratteristiche dei colori. La saturazione, come stavamo dicendo, è proprio una caratteristica dei colori che stanno sul cerchio cromatico. Saturazione vuol dire che hanno la loro massima forza e che non so sono pieni, saturi. E non sono, non hanno una benché minima percentuale né di bianco né di nero. Se invece questi colori si chiamano tinte, cioè ognuno di questi colori che sta sul cerchio cromatico con più precisione si chiama tinta. Quindi c'è la tinta del giallo, del ciano, del magenta e così via. Se una tinta si mischia con una percentuale di bianco o con una percentuale di nero, otteniamo invece il tono. E quindi avrà una posizione verso l'alto o verso il basso nella sfera del colore. In più, dobbiamo dire che il tono non è più brutto rispetto a una tinta, ha solo delle peculiarità diverse, delle caratteristiche diverse. Abbiamo parlato quindi di tinta, saturazione, tono e c'è la luminosità. La luminosità è proprio una caratteristica intrinseca delle tinte, ci sono delle tinte che sono più luminose. E ci sono delle tinte che sono meno luminose. Luminosità quindi non è legata alla quantità di bianco o di nero, ma è proprio una caratteristica specifica della tinta, perché abbiamo detto che le tinte non hanno, sono sature, cioè non hanno dentro di loro nessuna percentuale di bianco e di nero. Qual è la tinta allora più luminosa? Ovviamente il giallo. E qual è quella meno luminosa? Il viola, che guarda caso è il suo complementare, cioè il cerchio cromatico sta esattamente dalla parte opposta del cerchio. I complementari sono sempre posizionati nel cerchio cromatico agli opposti. Il giallo si oppone con il viola, il magenta si oppone con il verde, il blu si oppone con l'arancione e così via. Un ulteriore e estremamente passaggio molto importante è stato studiato dal fisico Rude, che studia e indica due grandi insiemi all'interno dei quali collocare i colori. Cioè dice che i colori esistono come materia, cioè sono i colori della materia, degli oggetti che ci circondano, quindi anche i pigmenti, il colore a olio piuttosto che l'acquerello che utilizzano i pittori. Ma anche i colori di tutti i vestiti, i colori delle nostre mani, di tutto ciò che ci circonda, e il colore come luce, ovvero il colore delle radiazioni luminose. Newton aveva già dimostrato che un raggio di luce bianca che passa attraverso un prisma può dividersi nelle radiazioni dello spettro elettromagnetico che noi siamo in grado di percepire. Il nostro occhio non è in grado di percepire tutto lo spettro elettromagnetico, ma solo una parte, che è quella appunto che si vede attraverso l'esperimento di Newton. Oggi con più precisione indichiamo quello che Rude aveva definito il colore come materia come sintesi sottrattiva. Cioè, in natura accade questo fenomeno. La luce, e abbiamo detto che la luce più pura, più piena, più forte è quella del sole che noi consideriamo la luce bianca, la luce colpisce l'oggetto, un oggetto. Questo oggetto trattiene, in base alle sue caratteristiche fisiche, trattiene una parte delle radiazioni luminose della luce e ne respinge altre. Noi, il nostro occhio, percepisce proprio le radiazioni che sono respinte dall'oggetto. Quindi, paradossalmente, quando noi diciamo che una mela è rossa, in realtà quella mela sta trattenendo tutte le radiazioni tranne quelle del rosso, che sono quelle che invece noi percepiamo. I due casi estremi sono quelli del bianco, per esempio la neve. Quando la luce colpisce una superficie bianca, questa superficie riflette tutte le radiazioni, ed ecco perché noi vediamo il bianco. Quando la luce colpisce una superficie nera, ad esempio una lavagna o il velluto nero, questa superficie, questo materiale trattiene tutte le radiazioni luminose e quindi noi non vediamo nessuna radiazione e cioè vediamo il nero. I primari della sintesi sottrattiva sono quelli che abbiamo descritto prima, cioè il giallo che si indica con la Y, yellow, il ciano che si indica con la C e il magenta che si indica con la M, magenta. CMY sono proprio i tre primari della sintesi sottrattiva. A questi noi, se voi guardate per esempio le cartucce della vostra, se avete una stampante a getto d'inchiostro, vedete che sulle cartucce c'è scritto CMY più K, K che sta per black, perché blue dall'inglese sarebbe B, l'iniziale sarebbe B. E quindi per black, per distinguere da blu e black, si prende la K. CMYK indicano i tre primari più il nero, perché il nero può essere ottenuto anche dalla miscela dei tre primari, però quello che si ottiene è un grigio molto scuro. È estremamente difficile riuscire a ottenere il nero puro. Mentre il nostro occhio legge in maniera più riposata, più corretta, più precisa il nero, soprattutto se è un testo scritto che quindi crea un contrasto molto forte e quindi più nitido, più pulito rispetto al bianco del foglio della carta, ecco allora perché nella stampante si utilizza un nero che è prodotto chimicamente e che quindi è più pieno. Il colore come luce, quello che definiva Rude, ovvero le radiazioni luminose, oggi vengono indicate come sintesi additiva, cioè sono delle radiazioni luminose che si addizionano. La somma di tutte le radiazioni luminose dà il bianco, mentre la somma di tutti i primari della sintesi sottrattiva dava il nero, quindi se io prendo i tre primari tre inchiostri di giallo, ciano e magenta, li mischio insieme danno nero. Nel caso della sintesi sottrattiva, sto parlando di luci, la loro somma, quindi una luce rossa più una luce verde più una luce blu, perché rosso, verde e blu sono i primari della sintesi additiva, danno invece il bianco, cioè la luce piena, è esattamente l'opposto. E anche in questo caso possiamo fare un esempio molto concreto. Se voi guardate il monitor del vostro computer, il vostro telefonino, la vostra televisione, insomma tutto ciò che è fatto per esempio da dei LED, da degli schermi luminosi, vedete che c'è scritto RGB, RGB che indica proprio red, green e blu, che sono i tre primari della sintesi additiva indicati da Rude. Arriviamo all'ambiente degli impressionisti. Chi sono questi impressionisti che negli anni 70 creeranno questa grande rivoluzione? Sono dei giovani pittori che frequentano gli stessi ambienti parigini, gli stessi locali, le stesse scuole. Sono un gruppo di amici che condividono le stesse idee, le stesse ricerche artistiche, gli stessi interessi. E in particolare queste idee sono proprio questi studi che la scienza sta portando rispetto al campo visivo, l'influenza che la fotografia e anche la sfida che la fotografia sta portando al campo dell'arte e un nuovo modo di guardare e di considerare la realtà in cui vive l'uomo con più realismo. Gli impressionisti partono da un ragionamento, e cioè che la nostra percezione avviene in due momenti distinti. Prima di tutto c'è l'occhio, che in maniera simile a quanto accade nella camera oscura, quindi nella macchina fotografica, registra ciò che c'è all'esterno di noi, quindi attraverso la pupilla, che è un vero e proprio foro, esattamente come l'otturatore della macchina fotografica, passa un fascio di luce. Questo fascio di luce entra in una camera oscura che è il nostro occhio, il nostro bulbo oculare, va a finire sul fondo di questo dell'occhio dove c'è la retina, dove ci sono dei fotorecettori, delle cellule sensibili alla luce, in particolare si distinguono i coni, che sono più sensibili ai colori, e i bastoncelli, che sono più sensibili alle sfumature di grigio. Tanto è vero, anche in questo caso possiamo fare un esperimento: se voi passate da un ambiente dove c'è molta luce a un ambiente invece dove c'è poca luce, Inizialmente non ci vedete e poi bastano pochi secondi, a seconda della quantità di luce, perché il vostro occhio si adatti. Che cosa è successo? L'occhio non ha fatto altro che utilizzare, mentre prima all'esterno utilizzava i coni, all'interno dove c'è poca luce utilizza i bastoncelli. A questo punto questi segnali luminosi vengono portati grazie al nervo ottico al cervello e qui la percezione diventa estremamente complessa perché se fino a quel momento la percezione era oggettiva, ammesso che ci vediamo bene, ma fondamentalmente oggettiva, a questo punto nel cervello questi dati vengono elaborati attraverso tutta una serie di componenti esperienziali, ambientali, di valori culturali che abbiamo imparato e adottato negli anni della nostra vita, della nostra istruzione e che ci influenzano fortemente nella percezione. E tutto questo aspetto verrà studiato in particolare a partire da Freud nella psicanalisi, ma siamo proprio all'inizio del Novecento. E sarà anche questo un campo che influenzerà moltissimo la società e moltissimo anche l'arte, per esempio con il surrealismo di Dalí e di molti altri artisti di cui parleremo. Gli impressionisti allora si pongono questo problema, vogliono in qualche modo che la loro arte, la loro pittura funziona un po' come la fotografia, cioè sia una registrazione della realtà esterna, esattamente come accade nel nostro occhio, esattamente come accade nella camera oscura. Però lo vogliono fare non scimmiottando la fotografia, ma anzi distanziandosene, utilizzando quelli che sono gli strumenti peculiari della pittura, e cioè i pennelli, la tela, i colori. Gli impressionisti sanno benissimo che la luce più forte e quindi i colori più veri, più squillanti, più saturi, si possono vedere, si possono osservare solamente se sono illuminati dalla luce del sole. Questo ormai l'avevano capito molti artisti, l'aveva già intuito Delacroix quando nel 1932 fa il suo viaggio in Marocco e poi appunta su un taccuino di viaggio dei bellissimi acquerelli, ma fino a quel momento nessuno, neanche i pittori della scuola di Barbizon, si era messo a dipingere proprio en plein air. Perché? Perché nessuno l'aveva mai fatto, perché nessuno aveva mai fatto questo passaggio. C'erano delle motivazioni strettamente pratiche per cui nessuno l'aveva fatto, perché i pittori solitamente dipingevano su delle tele, magari anche di grandi dimensioni, su dei cavalletti molto grossi, robusti e pesanti, quindi difficili da spostare. Il colore si preparava giornalmente o comunque quasi giornalmente, erano dei pigmenti in polvere che si compravano proprio a peso da un colorificio, in pacchetti di carta che venivano miscelati con l'olio e precedenza con il tuorlo d'uovo per poter fare appunto per preparare il colore. E quindi era estremamente scomodo, difficile potersi portare dietro la tela, il cavalletto, i colori, i pennelli e tutta l'attrezzatura necessaria. Ma alla fine dell'Ottocento ci sono tre invenzioni tecniche di una banalità estrema ma fondamentale per permettere la pittura all'aria aperta, che sono il cavalletto portatile, cioè un cavalletto molto semplice, esile, leggero, che si può piegare e si può mettere in una valigetta di legno oppure in uno zaino, che i pittori poi si metteranno sulle spalle insieme alla tela e alla loro attrezzatura. Viene inventato il pennello piatto, che anche questa sembra una banalità, fino a quel momento le setole del pennello erano legate al bastone attraverso uno spago e questo faceva sì che la forma del pennello fosse tonda, rotonda. Con l'utilizzo invece di una sottile lamina metallica si poteva dare la forma del pennello, creare una forma del pennello diversa, piatta ad esempio, perché la forma metallica che è duttile, il metallo che è duttile, permette di schiacciare la setola e di farla rimanere in quella posizione. Il pennello piatto è estremamente utile agli impressionisti perché vogliono fare devono, come diremo tra poco, portare e realizzare la loro pittura in maniera molto veloce e quindi è estremamente utile come strumento rispetto al pennello tondo, che poi viene comunque utilizzato, non è che viene dimenticato. Terza cosa, il colore nel tubetto, cioè vengono inventati tubetti proprio come quelli che vengono utilizzati oggi o quelli che si utilizzano per il dentifricio, che permettono di avere il colore già fatto, già pronto, anche in tutte le sue sfumature più complesse e nelle tinte più particolari, che si può mettere nella scatoletta e portare con sé in mezzo ai campi per dipingere. Ecco allora che i pittori impressionisti incominciano ad andare all'aperto a dipingere, proprio perché sanno che all'aperto potranno trovare la luce migliore, i colori più forti, e il paesaggio diventa una scelta abbastanza ovvia, perché nel paesaggio ci sono i fiori, c'è il cielo, ci sono i corsi d'acqua all'interno dei quali si riflettono gli oggetti che stanno sulle rive del lago o sulle rive della Senna. E questi oggetti, questi alberi, le persone si riflettono sul corso d'acqua e il corso d'acqua muovendosi spezzetta già la sagoma, l'immagine di queste forme, esattamente come faranno gli impressionisti. Quindi il corso d'acqua diventa uno dei soggetti più amati dagli impressionisti perché li aiuta a fare ciò che stanno ricercando nella loro pittura. La pittura in plein air, quindi abbiamo detto, è fatta non esclusivamente, ma in gran parte del paesaggio, proprio perché lì vi sono i colori più saturi, più accesi, più forti, che sono quelli che vogliono riportare sulle loro tele gli impressionisti. È proprio per questo che una delle cose che ci colpisce dei quadri impressionisti è la luce, il colore che riescono a trasmetterci, la forza del colore. Il paesaggio però, e questo è un elemento importantissimo e fondamentale per capire perché gli impressionisti sono così rivoluzionari e importanti per tutta anche quella che sarà la pittura successiva, il paesaggio è un'occasione per fare pittura, non è il tema che loro vogliono seguire. Non è che loro amano il paesaggio più del tema storico, più del tema religioso, più del tema mitologico. È un tema che gli permette di fare quel tipo di pittura. Quindi la scelta che stanno facendo gli impressionisti è così scardinante, così dirompente. All'inizio è per questo che vengono fortemente criticati e accusati, perché stanno proprio rompendo i canoni estetici, i valori con cui la cultura fino a quel momento aveva considerato il bello, aveva i valori su cui la cultura aveva impostato il pensiero del momento. Aprono delle frontiere completamente diverse, stanno aprendo delle frontiere e dei percorsi di cui neppure loro ancora si rendono conto, ovviamente. La pittura in plein air però implica delle difficoltà. Implica delle difficoltà perché il sole si sposta durante il giorno. Al mattino è in una posizione, a mezzogiorno in un'altra, alla sera in un'altra ancora. E poi, soprattutto, non tutti i giorni ci può essere la stessa luce. Un giorno può essere nuvoloso, l'altro giorno piove, l'altro giorno c'è il sole. Quindi la luce cambia continuamente, è estremamente mutevole. Questo vuol dire che la pittura en plein air deve essere estremamente veloce. Ovviamente non può essere veloce come una fotografia che basta, si fa nel tempo di uno scatto, perché viene fatta con altri mezzi, che sono quelli appunto della pittura, ma deve essere comunque veloce. Bisogna quindi studiare e trovare una soluzione tecnica, pittorica, che sia completamente diversa da quanto fatto fino a quel momento. La pittura per velature, quella rinascimentale, quella di Leonardo, quella che utilizzavano anche pochi decenni prima Delacroix, David, Ingres, Hayez, quella pittura lì non va più bene perché è estremamente lenta. Ci vuole qualche cosa, grazie anche al pennello piatto, che possa permettere di portare i colori direttamente sulla tela, in uno stratificarsi anche molto denso di colore. Sono pennellate veloci, tocchi, picchiettature, trattine, macchie, che diventano poi anche la specifica calligrafia di ognuno dei pittori impressionisti. Se noi li osserviamo, se li studiamo, dopo un po' riusciamo a riconoscere se è un quadro di Monet o di Renoir o di Degas, non dai temi, non perché riconosciamo l'immagine, proprio quasi per il loro modo di dipingere, per la loro grafia, per quei segni che riportano sulla tela. La tecnica quindi è la stessa, perché la ricerca è la stessa, è il modo più veloce possibile di poter catturare quell'effetto di luce, quel momento passeggero. Naturalmente questo conferisce alla tela anche un senso tattile, materico, quasi la sensazione di poter toccare una superficie, che è un valore percettivo che i quadri fino a quel momento non avevano mai avuto. Al massimo, in qualche modo, ci potremmo avvicinare a una sensazione simile, ai pittori, penso ai pittori fiamminghi, ai Van Eyck, ad esempio, che avevano iniziato, grazie alla loro pittura estremamente particolareggiata e anche quella attenta ai fenomeni di luce, a dare proprio il senso quasi tattile, cioè illusionistico, della materia. Noi riusciamo. Se guardiamo un quadro dei Van Eyck, ad esempio il coniuge Arnolfini, quasi possiamo renderci conto della superficie ruvida del legno, oppure del senso tattile che proveremo se tocchiamo la pelliccia di Giovanni Arnolfini, piuttosto che il velluto della moglie Giovanna Cenami. Ma non è questo che cercano gli impressionisti, non è un'illusione di tattilità, è proprio l'effetto concreto, cioè su quella superficie non c'è qualche cosa di piatto, di velato, ma c'è qualche cosa di ruvido, di sporgente. È la materia pittorica densa, non diluita con l'olio, che si è sovrapposta una con l'altra formando dei grumi. E quindi quando noi guardiamo quei quadri, c'è anche proprio, si aggiunge alla percezione visiva anche un effetto tattile, molto forte. Gli impressionisti aboliscono il colore locale. È un tema che in precedenza era già stato affrontato da Constable. Cioè loro dicono un oggetto non è fatto da un solo colore. Un po' come viene a volte ancora insegnato all'asilo, no? Il tronco dell'albero è marrone, il tetto della casa è rossa, il cielo azzurro e così via. Loro dicono non è per niente così, ma un oggetto è fatto da tutta una serie di macchie che, messe una vicino all'altra, accostata una vicino all'altra, si fonderanno poi nei nostri occhi e ricreeranno in maniera però molto forte, molto accattivante, perché manterranno la loro saturazione massima, diverrà il colore di quell'oggetto. È esattamente ciò che diceva Chevreul nei suoi studi, e che gli impressionisti stanno applicando concretamente nei loro quadri. Un'altra cosa che gli impressionisti eliminano è il disegno. Il disegno non esiste in natura. Se noi guardiamo un albero, non c'è una linea di contorno attorno al tronco o al ramo. Se noi guardiamo una figura, non esiste una linea che ne delimita la superficie. Il disegno quindi non esiste in natura, è una ricreazione intellettuale che ha inventato l'uomo, che ha avuto un grandissimo sviluppo soprattutto nel Rinascimento con la nascita della prospettiva. Ma il disegno e la prospettiva, ripeto, per gli impressionisti non può essere adottato perché non esiste nella realtà. Loro vogliono riprodurre esattamente qualcosa che esiste nella realtà. Questo punto va analizzato con molta attenzione perché quando nel 1400 Brunelleschi, prima, e poi Leon Battista Alberti, Paolo Uccello, Piero della Francesca perfezionano la prospettiva, si rendono conto benissimo che il metodo che stanno inventando è un'invenzione intellettuale, cioè non è la trasposizione reale, effettiva, vera della realtà. È qualcosa di verosimile, cioè che ci illude, che permette al pittore di ricreare sul quadro la realtà nella maniera più simile possibile, in modo da conservare coinvolgere lo spettatore, ma è una ricreazione intellettuale. Questo lo scrivono anche nei loro trattati e per loro è estremamente ovvio e chiaro. Poi nella tradizione pittorica questa cosa è stata sempre più utilizzata, per cui nell'Ottocento, ma in realtà ancora oggi, il disegno è qualcosa di ovvio, di assolutamente dovuto. L'abolizione del disegno da parte dei pittori impressionisti comporta profonde problematiche e sarà, tra gli altri, uno dei motivi per cui il gruppo si scioglierà. Il disegno influenza il modo con cui noi guardiamo le immagini, ci aiuta a percepire la profondità, la tridimensionalità, conferisce equilibrio alle immagini che noi osserviamo. È vero, nella realtà non esiste, ma è anche vero che i bambini di tutto il mondo, a un certo punto nel loro sviluppo, incominciano a disegnare. Quindi il disegno è qualcosa che fa parte del nostro modo di vedere la realtà, del nostro intendere e percepire la realtà. E di questo gli impressionisti a un certo punto si rendono conto che gli manca quegli strumenti con cui nella tradizione pittorica si poteva dare equilibrio e si distribuivano i pesi visivi all'interno di un quadro. Trovano quindi una risposta interessante per risolvere il loro problema nelle xilografie giapponesi che proprio in quel periodo stava incominciando ad arrivare dall'Oriente. Il Giappone era stato per un lungo periodo chiuso in se stesso e intorno alla metà dell'Ottocento era stato costretto dall'ingerenza americana a ritornare ad aprirsi soprattutto al commercio. In questo periodo in Occidente stanno arrivando delle xilografie che non sono assolutamente considerate. Pensate che venivano utilizzate per avvolgere i bicchieri, i piatti e gli oggetti di porcellana che invece erano considerati come molto preziosi ed arrivavano dall'Oriente. Gli impressionisti vengono a contatto di queste prime xilografie, e poi più tardi ne verranno anche realizzate delle mostre proprio a Parigi, e sono colpiti, veramente attratti. Ma perché sono colpiti da questa forma d'arte che se noi osserviamo e confrontiamo rispetto a quella degli impressionisti è completamente diversa, sono in bianco e nero, al massimo utilizzano due o tre colori, dati proprio dalla sovrapposizione di diverse lastre di legno, di diversi passaggi incisi nel legno. Quello che interessa gli impressionisti del lavoro di artisti come Hokusai, forse l'artista più famoso ancora oggi degli incisori giapponesi, è la capacità con pochi elementi di portare equilibrio, profondità, tridimensionalità all'interno dell'immagine. Se noi osserviamo le incisioni di Hokusai, vediamo come a volte basta mettere un piccolo personaggio in primo piano, un ramo in alto a sinistra e sullo sfondo una silhouette che indica la cima di una montagna e poi magari lasciare in bianco le altre parti. Ma sono questi pochi elementi giocati in maniera sapiente a dare equilibrio e a farci in qualche modo intendere lo spazio anche se questo non è disegnato, anche se questo non esiste perché nelle incisioni di Hokusai magari è uno spazio completamente vuoto. Questa capacità che deriva proprio poi dalla cultura orientale è ciò che colpisce e interessa di più gli impressionisti e che di fatti incominceranno a inserire all'interno dei loro quadri. Un altro elemento che gli impressionisti eliminano è il bianco e il nero, l'utilizzo del bianco e il nero. Intendiamoci, se devono dipingere un oggetto bianco, ad esempio la neve, utilizzano il bianco, se devono dipingere un oggetto nero, il carbone, utilizzano il nero, ma non utilizzano mai il bianco e il nero per poter schiarire o scurire un colore, una tonalità, come invece si era soliti fare nella tradizione pittorica. Proprio perché gli impressionisti, lo abbiamo spiegato bene prima quando abbiamo visto le ricerche di Chevrel e di Rude, sanno che una tinta satura mantiene le sue caratteristiche peculiari, la sua forza, ma appena la tinta si mischia con una piccola percentuale di bianco o di nero, ecco che la sua saturazione viene immediatamente tagliata, smorzata. Loro invece vogliono che siano i colori a risplendere sulla tela e quindi scuriscono usando non il nero, ma altre tinte che di per sé sono scure, come il viola, il blu, oppure schiariscono, cioè rendono più luminose, utilizzando tinte che sono luminose, come per esempio il giallo. Questo è il segreto ed è la motivazione per cui quando guardiamo le tele degli impressionisti abbiamo dei colori veramente accesi. Vibranti, come sapranno fare solamente i pittori del neoimpressionismo che porteranno ancora più avanti poi questa idea, questa ricerca. Quello che viene fuori, però, dalle cose che abbiamo detto fino ad ora è che è poi il motivo fondamentale, l'elemento principale per cui questo movimento viene considerato così all'avanguardia è così importante, è che se avete notato, per loro il tema è assolutamente secondario. Il fatto di fare il paesaggio non gli interessa, quello che interessa è il procedimento pittorico. Ciò che per l'Accademia fino a quel momento era il motivo principale per attribuire il giudizio di valore ad un'opera d'arte, cioè il tema che doveva essere storico, religioso, mitologico, per potergli dare un valore, per gli impressionisti è assolutamente scartato, messo in secondo piano. A questo punto, così come diceva Benedetto Croce, si può veramente dire che il giudizio estetico è scevro di interesse. Cioè, se noi dobbiamo dare una valutazione di tipo estetica, di tipo artistica, non siamo condizionati da altri fattori esterni. Il giudizio di un quadro, di una scultura, di un'architettura, di un'opera d'arte in generale, si basa su delle caratteristiche, peculiari, su dei valori formali, non su altro che è esterno a questa. Fatto questo passaggio fondamentale che veramente sta scardinando il modo di pensare l'arte, ma in realtà allargandosi ancora di più la società in generale, possiamo a questo punto considerare, riconsiderare anche la stessa decorazione. In questo l'esperienza di Renoir, come vedremo, sarà fondamentale perché Renoir inizia da giovane a lavorare in una bottega che produce porcellane, a decorare queste porcellane. Quindi ad aggiungere con la decorazione qualche cosa che fino a quel momento era considerato assolutamente accessorio, poco importante, secondario. Gli impressionisti invece incominciano a introdurre il valore della bellezza, a considerare il valore della bellezza all'interno della nostra vita quotidiana. Quanto sia fondamentale che anche nei momenti più quotidiani, più normali, che caratterizzano la nostra giornata, quanto sia fondamentale che vi sia anche un elemento di bellezza per rendere la nostra vita migliore. Voi dovete considerare che in questo momento la maggior parte degli oggetti prodotti per la popolazione viene prodotta dall'industria, quell'industria dove la popolazione stessa per la maggior parte sta lavorando. Solo l'aristocrazia si rivolge per la produzione dei propri oggetti ancora a un artigianato, che è un artigianato di qualità sia come materiali che come fattura, per realizzare i vestiti, i gioielli, i mobili, insomma tutto ciò che utilizzavano nella loro vita gli aristocratici si avvalgono ancora di prodotti di grande qualità, mentre la popolazione, la media e piccola borghesia, utilizza degli oggetti industriali che però, proprio perché devono essere generati da una macchina che non è ancora particolarmente sofisticata, sono degli oggetti brutti, semplici, estremamente standardizzati. Il concetto di design, il concetto di unire alla funzione e alla funzionalità anche una qualità estetica, sarà dell'inizio del Novecento, si svilupperà proprio anche grazie alla trasformazione degli impressionisti e verrà pian piano introdotta nei decenni seguenti. Oggi abbiamo forse anche addirittura poi esagerato questo atteggiamento, per cui spesso siamo condotti a comprare oggetti nuovi non perché ne abbiamo un effettivo bisogno, non perché l'oggetto precedente si sia rotto, ma per dei valori estetici indotti, per la pubblicità, per dei messaggi che ci vengono in qualche modo trasmessi, ma che sono spesso dei futili motivi. E arriviamo finalmente alla prima mostra degli impressionisti, il 15 aprile del 1874. In questa data viene organizzata questa Questa esposizione, che ovviamente è assolutamente esterna ai Saloon, non è accettata dalla critica ufficiale, questo gruppo di amici affitta le stanze di un fotografo che in quel momento stava traslocando e aveva quindi questi locali a disposizione. Si chiama Félix Nadar. Félix Nadar inizialmente era un pittore che non aveva successo e che si era poi dedicato professionalmente alla fotografia, ricevendone invece un grande successo professionale. Questi autori sono Claude Monet, Edgar Degas, Paul Cézanne, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley e Berthe Morisot, che è la donna, l'unica donna del gruppo. Il gruppo si dà un nome che inizialmente è abbastanza normale, anonimo addirittura, tanto è vero che si chiamano la Società Anonima degli Artisti, Pittori, Scultori e Incisori. A questa mostra viene vista da un pubblico molto ampio e tra i visitatori c'è anche un critico, un giornalista artistico che scrive sul giornale Le Charivari, e questo critico è Louis Leroy. E Louis Leroy farà una critica estremamente negativa nei confronti dell'esposizione e prendendo spunto da un quadro esposto nella mostra, un quadro di Monet che si intitola Impressione, Levar del Sole, Leroy definisce questi artisti, dice, questi non sono dei paesaggi, al massimo sono l'impressione di un paesaggio. È proprio da questa critica, da questo termine utilizzato da Leroy, che gli impressionisti poi utilizzeranno questo termine, si chiameranno in questo modo. Le mostre degli impressionisti sono 8 e vanno dal 1874 al 1886. In seguito ognuno di loro continuerà la propria ricerca artistica e pittorica seguendo strade diverse.